In questa seconda parte della mia relazione avrà per tema il primo libro, ci soffermiamo soprattutto sul primo libro del Salterio che io ho studiato particolarmente, era il tema anche della mia abilitazione sotto il professore Lofink. In questo primo libro, ripeto, al Salmo 1 al Salmo 41, dicevo che ha un valore introduttivo, quasi paradigmatico, per l'insieme del Salterio. Se l'intero libro dei Salmi ripercorre l'esperienza storica e spirituale di Israele, questo percorso viene anticipato nel primo libro. Al di là dell'introduzione, costituita dai Salmi 1 e 2, che fungono da prologo non solo per il libro, ma proprio anche per il primo libro dei Salmi, abbiamo mostrato come i Salmi 1 e 2 vengono ripresi nei Salmi 40 e 41, la Beatitudine, ecco. Questo libro di Salmi 3 a 41, perché i primi due, ripeto, sono il prologo, si dividono in quattro raccolte, ve ne parlavo prima, e soprattutto dal punto di vista del regno. Prima ho parlato del tema della Torah, adesso vorrei un po' prendere l'altro tema, quello del Salmo 2, il tema del regno. Il primo di questi gruppi minori in cui, ripeto, il primo libro si divide è il Salmo dal 3 al 14. Sono 12 salmi, anche qui il numero, parlavo prima con uno di voi, ecco, sul valore dei numeri. Sapete che per gli ebrei i numeri non sono casuali, ma hanno un valore anche teologico. 12 è il numero delle tribù di Israele, ecco. E questi 12 salmi sono composti di due serie di 5, da una parte il salmo 3 a 7 e dall'altra i salmi 9 a 14, che sono lamentazioni. Qui vedete che anche il genere letterario ha il suo peso. Io ho detto che sono 5, 9 e 14, però di per sé sono 6. Però i salmi 9 e 10 nel Salterio greco formano un salmo solo e nel Salterio ebraico il salmo 10 non ha il titolo. Per cui sono in qualche modo, sono due salmi. Difendo, ecco, che sono due salmi diversi, anche se ripeto per il salmo greco sono uno, ma noi seguiamo il salmo del Salterio ebraico. Sono due salmi, però sono da considerare insieme, ecco, per tanti aspetti. E perciò, appunto, ripeto, sono sei, ma poi i 9 e 10 sono insieme. Al centro di questi 12 salmi c'è il salmo 8, che è un inno. Qui si passa dalla lamentazione alla lode. Al centro, al cuore, c'è questo che è il passaggio fondamentale, il passaggio dal lamento alla lode. E poi però si ritorna al lamento, la seconda parte, dal 9 al 14, perché la salvezza che Dio ci dà è sempre poi, non è definitiva, poi si ritorna, però si ritorna con un'altra coscienza. Ecco. Per cui ecco qui vi ho messo in questa tabella, vi ho messo la composizione della prima raccolta. Sono quattro raccolte. Le altre raccolte sono le prime 3 e 14, la seconda dal 15 al 24, sono anche qui, no, qui sono 10, ecco 10, anche 10 è un numero importante. 10 è anche la terza raccolta, 25 e 34, e la quarta raccolta sono 7, anche questo è un numero importante, 30, 35 a 41. Dal punto di vista del regno, potrebbe, io li titolo così, ecco, la prima che segue un po' l'evoluzione anche della Bibbia, ecco, i primi 12 salmi accentrati, il salmo centrale ha quasi un valore tematico, nel salmo 8 si presenta il regno dell'uomo, l'uomo come re della creazione, re coronato di gloria e di onore, ecco, l'uomo che è re della creazione con le possibilità positive ma anche negative. Che questo corrisponde un po' ai primi 11 capitoli della Genesi. Come risposta a questa storia che con la diluvio è andata male, allora c'è Dio che ha cominciato la storia del popolo eletto, e allora abbiamo nei Salmi 15 e 24 il regno del Messia, perché nei Salmi centrali 18, 20 e 21 sono salmi regali in cui si focalizza l'importanza del Messia. Nella terza raccolta, che ha al centro il Salmo 29, il Salmo che parla del Tempio di Dio che è seduto sul suo trono come re sul diluvio, e l'ultima raccolta, A mio avviso, naturalmente, siamo ancora per tentativi, ecco, non è che c'è un dogma di fede, questa è una maniera che vi propongo di capire questo svolgere, ma può darsi che si trovi qualcosa di meglio. Ecco, io ho cercato di capire una logica, alcune cose sono abbastanza condivise, ma altre sono un po', per esempio quello di quest'ultima serie, sono piuttosto opinabili. Ecco. Ad ogni modo, io vedo in quest'ultima, siccome il movimento della preghiera è sempre dalla lamentazione alla lode, poi magari si ritorna alla lamentazione. Allora, al centro abbiamo l'unico salmo di lode, in questo qui è il Salmo 36, in cui il salmista si apre, ecco, alla lode, e qui riprende anche il tema del tempio, cioè il tema del regno di Dio che domina sulla creazione. E l'altro centro è il Salmo 40 che abbiamo già considerato prima, è un salmo di ringraziamento, ma anche qui non è un salmo di supplica fondamentalmente, per cui ecco, qui si pone in evidenza la figura del Messia che però non è più chiamato re, ma ha il volto del servo sofferente. Il servo sofferente anche rappresenta un po' l'ultima parte della storia di Israele, dopo l'esperienza d'esilio. Quando Israele non aveva più una monarchia, ma aspettava un Messia. L'idea del Messia è presente in tutto il Salterio, anche alla fine. Però il futuro re, il futuro Messia non viene più chiamato re. Il termine re viene riservato a Israele e invece Davide è il servo di Dio, anche un servo sofferente, un servo peccatore, che riflette appunto la figura del servo sofferente di Isaia. Questo è un po' per contestualizzare il Salmo 8 che noi adesso su cui vogliamo soffermarci. Il Salmo 8 è al centro, al cuore della prima raccolta, in cui, ripeto, si presenta un po' non tanto la storia della salvezza, ma si presenta la storia dell'umanità, l'uomo in sé, non l'ebreo, è l'uomo. Nella traduzione che vi ho presentato vorrei soffermarmi solo su un versetto, ed è il versetto 6. La traduzione della CEIA, quella vecchia, tu l'hai fatto poco meno degli angeli. Questa traduzione riflette la 70 che appunto ha questa parola in mente gli angeli. Il testo greco ha Elohim, Elohim è il nome di Dio. E la traduzione della CEI nuova rispetta un po' questo, solo che invece di mettere fatto di poco inferiore a Dio, io ho messo di Dio, mette di un Dio, un po' diverso. È un compromesso, hanno cercato di fare un compromesso, ecco. Ma realmente Elohim è il nome di Dio, per cui ormai è logico tradurlo. Ed è qui la teologia dell'immagine di Dio. L'uomo è di poco inferiore a Dio perché è immagine sua, è il rappresentante di Dio, ha una dignità quasi divina. Entriamo un po' allora in questo salmo. Primo vorrei delineare la struttura del salmo. Il salmo è un gioiello di poesia, gioca molto sulla polarità, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, ecco, terra e cielo. All'inizio, quel versetto 2, ha Adonai, Signore nostro, com'è potente il nome su tutta la terra, e poi dalla terra balza al cielo. Tu che nella tua maestà hai rivestito i cieli. Poi di nuovo torna alla terra, ma non solo alla terra, ma a proprio i piccoli, ecco, all'infinitamente grande rimbalza sul piccolo. Con la bocca di bimbi e dei lattanti hai retto un baluardo. Di nuovo il versetto 4 passa al cielo. Se vedo il tuo cielo, opera delle tue dita. Poi i versetti 5 e 8 ritorna alla terra, l'uomo, che è piccolo perché te ne ricordi, un figlio d'uomo, e vai avanti con gli animali, qui la terra, ma alla fine viene di nuovo la parola cielo quando parla degli uccelli, gli uccelli del cielo, Shamaim in ebraico, e quella parola non è casuale, e poi di lì di nuovo l'ultimo versetto che ritorna alla terra, come è potente il tuo nome su tutta la terra. Questo passaggio continuo dalla cielo, la terra, dal grande al piccolo, no? Questo passare così poetare per contrasti è caratteristico per capire la poesia del Salmo. Gli autori generalmente hanno difficoltà a riconoscere un Salmo unitario perché nel versetto 3 si parla di qualcosa di storico, la bocca di bimbi e lattanti a causa degli avversari per far scomparire il nemico assedato. Sembra che il tema sia qualcosa di storico, ecco, la lotta tra i piccoli e il nemico assetato di vendetta. Mentre in parallelo a questo, nei versetti 6 a 9, si parla dell'uomo con gli animali, che non è niente di storico. Si mettono insieme una considerazione storica e una che è creazionale, due prospettive che sembrano a prima vista diverse. In realtà, ecco, qualcuno prima parlava dell'importanza di considerare le culture coeve. E allora, nel mondo orientale, era compito del re, da una parte combattere contro i nemici in carne ed ossa, ecco, ma dall'altra anche conservare la creazione, difendendo gli esseri viventi dalle forze del caos, personificate negli animali feroci. E pari degli animali feroci, i nemici erano visti come concretizzazione delle forze del caos che minacciava la creazione. Per cui c'è un rapporto tra il nemico storico e gli animali feroci che sono queste forze del caos. Ecco. Se noi teniamo presente questo legame, allora si capisce anche l'unità del Salmo. Ecco, allora la struttura è questa, c'è una cornice. All'inizio è una cornice noi come Adonai Signore nostro, ecco, e in cui vengono accostati il cielo e la terra. Poi, di nuovo, questo accostamento del cielo con la terra riappare ai versetti 4 e 5. Se vedo il tuo cielo, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Solo che adesso passa da noi, vi dicevo prima, questo passaggio da noi all'io, no? Prima era in noi, adesso passa all'io. E poi ritorna a noi alla fine, che riprende l'inizio, ecco, questa inclusione, questa cornice, che ha però anche anche in mezzo appare questa tematica. Nelle due parti che sono propriamente le strofe, in cui si racconta, ecco, si espone la tesi, nella prima parte si parla della lotta storica tra i bimbi e i lattanti e gli avversari, e questo nemico assetato di vendetta, e nell'altra, in parallelo, c'è la lotta della creazione tra quest'uomo di poco inferiore di Dio, tra questa specie di luogotenente di Dio nella creazione, che è incaricato di debellare le forze del caos personificate dagli animali, gli animali selvaggi, gli animali feroci. Questa era la mentalità, poi vedremo, ecco, dell'uomo antico, per cui la caccia agli animali feroci faceva parte proprio del compito sacrale, non era uno sport, ma era proprio un vincere le forze del caos. E veniamo un po' adesso a ciascuna di queste parti. Anzitutto il versetto 2, qui si mette accanto a Adonai, il nome di Dio, e Adonenu, ecco, il nostro Signore, il nostro. Immaginatevi questa piccola, probabilmente siamo qui nel post-esilio forse, Israele, che è una piccola comunità, e quelli che recitano i salmi sono un gruppo sparuto, il gruppo dei poveri di Dio, il gruppo dei anche gli Hasidim, cioè degli innamorati di Dio, che Adonai è il loro Dio, Adonai è il nome con cui gli ebrei pronunciano il tetragramma, ecco, e hanno la pretesa che questo Dio sia il Dio non solo di questo piccolo gruppo, ma del mondo intero, il creatore, nostro Dio, Adonai, nostro Dio. Ecco, c'è questa coscienza che ha questo gruppo che il suo Dio sia il creatore, il Dio del mondo intero, dell'universo. Com'è potente il tuo nome, nome Adonai, com'è potente su tutta la terra, al di là dei confini di Israele. E dalla terra lo sguardo si alza in cielo. Tu che della tua maestà hai rivestito i cieli. Ecco, il cielo è presso tutti i popoli, anche presso i romani, ecco, presso i greci, è il luogo di Dio, è l'immagine di Dio, ecco, Zeus è il Dio del cielo, e noi diciamo quando preghiamo il Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli. Ecco, il cielo ci parla di Dio, nella sua immensità, nella sua luce. Dicevo che presso l'uomo antico l'ordine del mondo non è qualcosa di scontato, è il frutto di una lotta mortale tra il Dio creatore e le forze del caos, che sempre minacciano la creazione. Forse anche noi, in questi tempi di tsunami, di inondazioni, abbiamo un po' coscienza di questo, ecco. Ma l'uomo antico che viveva più di noi, ecco, a contatto con questi pericoli, con la natura, ecco, vedeva l'ordine come la vittoria del Dio creatore sulle forze del caos. E perciò questo io l'ho tradotto come potente, com'è potente il tuo nome. Il termine ebraico Adir indica la meraviglia dell'uomo di fronte a qualcosa che è più grande di lui, sia per la forza. Qui, siccome si tratta di una lotta potente, ecco, potrebbe anche essere con me maestoso, ecco, anche di fronte a una montagna uno si sente alle volte piccolo e stupefatto di fronte alla grandezza, ecco. Ma è questo stupore dell'uomo. Ma in particolare vorrei mettere questa come potente, ecco, perché è vittorioso. Ecco. I cieli nella loro ordine raccontano la forza di Dio che mantiene l'universo in ordine. Al versetto 3, dalla contemplazione dell'infinitamente grande dei cieli, il salmista passa all'infinitamente piccolo. È prezioso questo passaggio, con la bocca di bimbi e lattanti hai eretto un baluardo, qui il tema della guerra, della lotta, no? Il termine ebraico qui, con cui ho tradotto bimbi, è yonek, che è il lattante, beh, l'ho detto al lattante, uno che è proprio un bambino piccolo, che è incapace ancora di parlare, per cui quando si parla di bocca di lattanti, uno è indotto a capire che qui lattanti è una metafora, perché i lattanti non parlano. Allora questa bocca di bimbi e lattanti è la preghiera di quelli che recitano i salmi. Nel Salmo 31 si dice: come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. La metafora del bambino, del lattante, è l'umiltà di queste persone che dico si chiamano proprio anavimi, poveri, poveri di Dio, e anche i non violenti, che Dio si serva di bambini così innocenti, ecco, per debellare, ecco, di nuovo il contrasto, la forza del nemico e vendicatore, no? Ecco, la forza di Dio sono questi bambini apparentemente disarmati che restano le lodi di Dio. E ci ricorda appunto anche che Gesù usa la stessa metafora: sono diventate come bambini, non entrate nel regno di Dio. Bambino che pende totalmente dalla mamma, dai genitori, ma non si vergogna perché lo sente come un nome, come un peso, come una gioia, ecco, la dipendenza. E perciò la preghiera di questi bambini è l'arma che Dio ha escogitato per combattere i suoi avversari. A causa dei tuoi avversari, perché è l'uomo che invece si rivolta contro Dio. Allora Dio vince i suoi avversari non con le forze, ma con i bambini disarmati, ecco. Con avversari di Dio, poi c'è il nemico assetato di vendetta che esprime anche la violenza dell'uomo che mette l'altro sotto i piedi, e Dio si serve dell'obbedienza amorosa dei suoi poveri, dei suoi piccoli, per vincere la battaglia contro l'uomo che si rivolta a lui, ecco, che vuole essere legge, che non accetta di dipendere da lui, che vede Dio come un suo rivale e perciò è violento, vendicativo, mette gli altri sotto i piedi. Cioè Dio non combatte i violenti con la violenza, ma lo combatte con la preghiera degli umili, che sono disarmati come i bambini, ma sono più forti dei violenti. Ai versetti 4 e 5, di nuovo dalla contemplazione dei piccoli lo sguardo passa all'infinitamente grande. Se vedo il tuo cielo, è un cielo notturno, perché qui dice luna e le stelle. Nel deserto il cielo stellato di notte è qualcosa di incredibile. E notate, qui dice che le stelle e la luna sono opera delle tue dita, non dice delle tue mani, delle tue dita. Che è proprio l'artigiano, no? Che con le proprie dita costruisce l'universo, non fa le cose in serie con un robot, ma proprio ci mette il suo dito lì. Ecco. E noi dovremmo ritornare un po' a contemplare la natura, vedere nella natura il volto di Dio, sentire la voce di Dio. Il Salmo 8 ci invita a fare questo. E poi di lì, allora, dall'immensità del cielo, ritorna all'infinitamente piccolo, dall'infinitamente grande. Che cos'è un uomo perché te ne ricordi? Un figlio d'uomo perché di lui tu ti prenda cura? Il primo termine che noi abbiamo tradotto con uomo non è proprio il termine usuale, che è ish, sapete, il termine per dire l'uomo. Qui è enosh. Enosh vuol dire è l'uomo ancora, sì, però è l'uomo debole. Diremmo noi altri in italiano, non so, un omiciattolo, ecco, che mette in evidenza la fragilità di questo uomo, ecco. Visto, Dante dice che dal su, dal cielo, ha visto la nostra terra, l'uomo è veramente un niente, ecco. Che cos'è? Un granello di polvere. E l'altra espressione con cui viene definito l'uomo, un figlio d'uomo, che anche qui mette in evidenza la piccolezza, ecco, è un cucciolo d'uomo, si direbbe. E poi Adam, e qui il termine uomo viene chiamato Adam, che deriva da Adamà, che è la terra, cioè ricorda la creazione dell'uomo che è fatto di terra, di terroso, si direbbe, terroso che perciò ritorna anche alla polvere, ecco. Cos'è un uomo? Dico, perché te ci pensi, ecco. Anche la parola ricordarsi, l'abbiamo visto prima nel Salmo 78, perché te ne ricordi. Ecco, ricordarsi è molto forte nella Bibbia, sia per l'uomo che deve ricordarsi Dio, ma è per Dio che si ricorda dell'uomo. Quando Dio si è ricordato nel racconto del diluvio, vuol dire che il diluvio è finito, ecco, cioè è intervenuto. Ricordarsi è la premessa per l'intervento di Dio. E così con Noè, così con Mosè là nell'Egitto, Dio si è ricordato del suo popolo ed è intervenuto. E l'altro verbo che viene usato perché ti prenda cura di lui, che è il verbo del buon pastore, ecco, il verbo dell'Esodo, il Salmo 23, che ci ricorda il buon pastore, ecco, che conduce, che si prende cura delle sue pecore. Cartesio dice: Cogito ergo sum, io penso, perciò sono. E l'uomo biblico dice: Dio pensa a me, perciò io esisto. Io esisto perché Dio pensa a me. Questo rapporto di dipendenza che noi stiamo dimenticando. Per noi cristiani, questa prendere sul serio l'uomo viene rivelato poi in maniera emblematica dal Figlio di Dio che si fa carne, che diventa uomo. Per cui, che cos'è l'uomo? Ecco, Dio che si fa uomo, che ci dice cos'è l'uomo per lui. Passiamo all'altra prova. Tu l'hai fatto poco, di poco più piccolo di Dio. E vi dicevo che questa espressione, per capire questa espressione, bisogna che noi andiamo alla Genesi, quando Dio crea l'uomo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, capitolo primo della Genesi, versetto 26, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ecco, il Salmo 8 è un po' un commento a questo. Anzitutto la definizione di uomo come immagine di Dio e poi come il compito dell'uomo che è di essere il signore della creazione, che domini sui pesci del mare. E anzitutto perciò come immagine di Dio bisogna comprendere anche qui proprio la ideologia dell'Oriente antico. Immagine non è da intendersi come noi, non so, come qualcosa di sbiadito, come un'immagine raria o anche un'immagine. Immagine è proprio una statua. E per l'uomo antico la statua non era qualcosa di inanimato, ma era qualcosa di vivente. Era una specie di incarnazione, la statua della divinità era una specie di incarnazione della divinità. Cito Zenger che dice così: la statua rivela la divinità ed è detentrice della sua forza. Per cui ampliamo l'importanza dei libri. La statua è manifestazione e strumento della forza divina sulla terra. Essa segnala dove e come vive la divinità. E allora, in quanto immagine di Dio, il faraone deve debellare le forze del caos. È per dire la plenipotenziario, ecco, Dio che è nei cieli, ma pone la sua statua, il suo viceré, a dominare, ecco, a governare la creazione. Quello che fa il Salmo 8 rispetto a questi poemi egiziani e anche babilonesi è di riferire all'uomo, a ogni uomo, a ogni cucciolo d'uomo, quello che era la prerogativa del faraone o del re. Fedele perciò alla poetica della polarità, dopo aver sottolineato la piccolezza, l'insignificanza dell'uomo rispetto all'immensità del cielo, adesso ne esalta la grandezza. È piccolo ma immensamente potente, ecco, è di poco più piccolo di Dio, cioè è la presenza di Dio, è il suo rappresentante, il suo plenipotenziario, colui che fa le veci di Dio nella creazione. Ad essere esaltato così vicino a Dio è quello che era prima un piccolo e lattante, ecco, l'uomo che Quando riconosci la sua dipendenza da Dio, non diventa più piccolo, ma diventa più grande. Lo fa Mosè. Di gloria e splendore lo hai coronato. Gloria, kavod, sapete, in ebraico, e splendore sono termini propri di Dio, si riferiscono a Dio e anche al re. E al re fa pensare poi l'immagine della corona, l'ha incoronato, ecco, Atar, che è il simbolo della regalità. L'uomo come re della creazione. Dopo aver creato gli esseri viventi, prima di ritirarsi dalla creazione, Dio affida la cura del cosmo al suo rappresentante, alla sua immagine, incaricandolo di aver cura della creazione in nome suo. Il dominio della creazione non va inteso nel senso di poterla sfruttare a proprio uso e consumo, a dominare come nel senso di spadroneggiare, come fa l'uomo, ma di averne cura come il pastore a cura del gregge. Nel mondo antico il re è rappresentato come il pastore, vi dicevo, ecco. La parola dominare, il dominio, è la parola che la Bibbia usa per indicare il governo di Giuseppe in Egitto. Il faraone aveva posto Giuseppe a prendersi cura durante gli anni di carestia, questo Mashal, ecco, per provvedere di cibo il popolo. E perciò questo carattere provvidenziale che ha l'uomo nella creazione, che deve conservare la vita sulla terra e del rispetto della creazione. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Ecco qui, ecco questa immagine che è un vaso che viene dalla Mesopotamia, mostra qui l'aspetto dei vegetali, poi gli animali e poi l'uomo che però non è chiuso in se stesso, vede che porta delle offerte e nel registro superiore c'è la dea Inanna, la dea dell'amore, a cui viene portato, ecco, l'uomo che porta alla divinità il frutto della creazione, che esprime, ecco, la concezione così del mondo antico, non è soltanto di Israele, ma ecco, dell'uomo antico che si sa intermediario tra la creazione e la divinità. Dunque, tutto è messo sotto i tuoi piedi. Questo se con il verbo dominare si esprime il carattere provvidenziale della creazione, con mettere sotto i piedi è anche l'aspetto della forza. Ecco. Quindi parlavo prima della lotta, della caccia agli animali feroci, ecco, che il faraone teneva sia in Egitto che in Mesopotamia, e di cui vi mostro alcune immagini. Qui siamo in Egitto, la caccia agli uccelli, che anch'essi facevano parte degli animali da sottomettere, ecco, perché sono liberi. Ecco, allora il dominio sugli uccelli fa parte del compito del faraone, ma anche del re in Mesopotamia. Qui siamo in Mesopotamia, la caccia agli uccelli. Qui siamo di nuovo in Egitto, vedete la caccia all'ippopotamo che personificava le forze del caos. E questa doppia valenza del re, che da una parte, vedete, protegge l'animale debole, dall'altro lo difende contro l'animale feroce, esprime i due verbi, per dominare ma anche per sottomettere, mettere sotto i piedi la forza delle belve feroci, che adesso sono poche, ma una volta minacciavano realmente l'esistenza di questi piccoli villaggi. Di nuovo vedete il leone che viene tenuto a bada e la gazzella che viene protetta. Qui di nuovo il Dio creatore che tiene lontano le forze del caos in personalità da questo serpente e difende l'albero della vita. Ecco, perciò la lotta di Dio contro i suoi avversari si sovrappone alla lotta del rappresentante di Dio, di questo uomo, contro gli animali feroci. Per cui vedete che il Salmo 8 non è tanto idillico, ma sotto c'è una lotta molto forte tra la forza del bene, tra il Dio creatore e le forze del caos. E il Salmo poi termina, come era iniziato, con la lode alla potenza del nome di Dio. E stavolta però non nomina i cieli, si ferma alla terra perché sulla terra appunto è meraviglioso il nome di Dio, perché sulla terra c'è il suo rappresentante, l'uomo. Ecco, volevo per completare, anche per mostrarvi il nostro approccio, inserire questo Salmo 8 nei salmi 3 a 14, di cui parlavo prima, in questa prima raccolta di salmi, no? Vedere quale aspetto nuovo acquista, ecco, in questo contesto. Allora, i salmi dal 3 al 14, gli dicevo che sono posti in due serie di 5, dal 3 al 7 da una parte, e poi dal 9 al 14, sono due serie di lamentazioni. In mezzo c'è il Salmo 8, ma per farvi capire anche, per toccare con mano, come siano, non casualmente, ecco, non sia un caso che siano così, si nota in questi salmi un passaggio dal giorno alla notte. Perché? Nel Salmo 1, se vi ricordate, si dice: beato l'uomo che sulla legge di Dio medita giorno e notte. Allora, questo ritmo giorno e notte viene ripreso nel Salmo 2, no, non c'entra perché anche quello, ma nel Salmo 3. Il Salmo 3 è un salmo del giorno, perché al versetto 8 c'è una frase che poi verrà ripresa ancora. Dunque, questa frase, Kuma Adonai, alzati Adonai, che è tipica quando uno si alza al mattino, ecco. È un salmo, il Salmo 3, tipico del mattino. Io mi corico e mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Ecco, questo svegliarsi, questo risveglio mattutino, poi di nuovo sorge il Signore che noi ritroveremo, perché ritorna questa frase qui nei salmi chiave, cioè ritorna al versetto poi 7, al versetto 9, 10 e poi 12. Ma dunque, Salmo 3, Salmo del giorno. Salmo 4 è un salmo che noi recitiamo a compiuta prima di andare a letto. In pace, termina così il Salmo 4, in pace mi corico e subito mi addormento, tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. Il Salmo 5 di nuovo ritorna il giorno, vediamo il versetto 4, al mattino dice: ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Il Salmo 6 ritorna di nuovo il tempo della notte, al versetto 7 dice: sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio. Il Salmo 7 di nuovo il giorno, perché al versetto 7 si dice quella frase che vi dicevo prima: sorge Adonai, Kuma Adonai, sorge Signore, levati contro il furore dei nemici. Il Salmo 8 abbiamo visto che è un salmo della notte: se vedo le stelle, la luna, le stelle che tu hai fissate. Il Salmo 9 e 10 vanno considerati insieme, e una conferma di questo è che ambedue sono i salmi del giorno. In ambedue c'è la frase Kuma Adonai, alzati Adonai. Nel Salmo 9 al versetto 20, alla fine del Salmo 9, nel Salmo 10 al versetto 12. Il Salmo 11 di nuovo è un salmo della notte, al versetto 2 si dice: ecco, gli empi tendono l'arco per colpire nel buio i retti di cuore. Il Salmo 12 è Salmo del giorno, e qui è interessante, ritorna quel, chiamiamo ritornello, ecco, alzati, solo che stavolta non è una preghiera. Al versetto 6 cosa leggiamo? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io mi alzerò, dice Adonai. Vedete anche la logica che c'è, no? Dio che risponde all'invocazione con questo: io mi alzerò. Poi il 13 di nuovo, Salmo della notte, in cui si parla, versetto 4: conserva la luce ai miei occhi, non mi sorprenda il sonno della morte. Il 14 non ci sono espressioni così, però il contesto è quello dell'intervento di Dio. Ecco, di fronte alla corruzione che Dio si alza, versetto 2 si dice: il Signore dal cielo si china sugli uomini, e poi ancora di nuovo al versetto 5, tremeranno di spavento, c'è cioè questo intervento di Dio che di solito è collocato al mattino. Ma per far capire che non è casuale, ecco, questa disposizione dei salmi, volevo mostrarvi questa che di solito non è vista, ecco, per cui è una dimostrazione, ecco, di questa composizione. Se uno leggiamo questi salmi adesso alla luce del Salmo 8, allora qui abbiamo proprio la lotta dei bimbi e latanti, perché i bimbi e latanti sono quelli che pregano i salmi, sono i poveri di Dio che pregano i salmi, che sono perseguitati dai violenti, e E allora acquista senso, ecco, questa preghiera, questa lotta dei bimbi e latanti contro gli avversari di Dio e contro il nemico assetato di vendetta. L'espressione figlio di un uomo, Ben Adam, ecco, che appare nel Salmo 3, dove si dice, Salmo 4, scusate, figli di uomo, Beneish questa volta, ma il concetto è quello, fino a quando ridurrete la mia gloria a disprezzo? Fino a quando amerete ciò che è vanità, cercherete la menzogna. Gloria, eccetera, richiama il nostro salmo e questi potenti che opprimono il povero, che però sa di essere glorioso. Ecco, quando ridurrete la mia gloria, la gloria di cui Dio mi ha rivestito, la ridurrete a disprezzo. Il ricco si lascia fuorviare dalla ricchezza, pensa che la grandezza di un uomo si misuri dai soldi che ha, ecco. Mentre i bambini di Dio hanno altri criteri per misurare la grandezza di un uomo. Il Salmo 4, versetto 8 dice: Hai dato gioia al mio cuore più del tempo in cui il loro grano e il loro vino abbondano. Cioè, io sono povero, ma sono re, anche se voi avete grano e ecco. Il termine Enosh, che vi dicevo prima, l'uomo, l'omiciattolo, viene ripreso dal Salmo 8 nei due salmi che seguono, cioè il versetto 9, cioè Salmo 9 e Salmo 10, ambedue le volte alla fine del Salmo. Al Salmo 9, al versetto 20 e 21, sono così: alzati Adonai, abbiamo visto prima questo ritornello, alzati Adonai, non insolentisca l'uomo, l'enosh. Siano giudicate le genti davanti a te, impartisci loro, Adonai, una lezione. Sappiano le genti che sono un uomo, Enosh. Quindi vedete la grandezza dell'uomo, del piccolo uomo, e invece l'insignificanza di chi si fa grande, no? Contro Dio. Il Salmo 8 elevava l'uomo il più possibile vicino a Dio, l'hai fatto di poco più piccolo di Dio. Il Salmo 9 sottolinea la distanza invece dell'uomo da Dio. L'uomo è immagine di Dio, ma non è Dio, ecco. E quando si insolentisce dimenticando che c'è un Dio di sopra di lui, ecco, allora sconvolge l'ordine del mondo. E nel Salmo 10 anche ritorna questo termine Enosh con accento simile a quello del Salmo 9, dove dice: Non incuta più terrore l'uomo che viene dalla terra. Salmo 10, 18, ecco dove appunto si ricorda la creazione. Che Dio fa l'uomo dalla terra, ecco, e che poi ritorna in terra, ecco, ritorna alla polvere. È istruttivo vedere come il Salmo 10 dipinge la rivolta dell'uomo contro Dio. Dicevo che mentre il Salmo 8 presenta l'aspetto positivo dell'uomo, i salmi che lo ci incorrono mettono anche l'altra dimensione, l'aspetto terribile che la libertà dell'uomo può assumere. Ecco. Questo aspetto negativo dell'uomo assume il termine Rasha, che da una parte è tradotto come empio, cioè l'uomo che non riconosce Dio, e dall'altra anche il Rasha è il malvagio, il violento, quello che opprime il prossimo. Ecco. Le due cose vanno insieme. Il Salmo 10 mostra come l'uomo pensa che Dio non esiste, ecco. Nel suo orgoglio il malvagio, siamo al versetto 3 e 6, il malvagio o l'empio si vanta dei suoi desideri. Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore, Dio non ne chiede conto, non esiste. Questo è tutto il suo pensiero. Le sue vie vanno sempre a buon fine, troppo in alto per lui sono i tuoi giudizi. Con un soffio spazza via i suoi avversari, egli pensa: Non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure. Per cui appunto dal fatto che Dio non esiste, il malvagio trae la conseguenza che allora può opprimere impunemente il suo prossimo. Ecco, allora vale la legge del più forte, la legge della giungla. Vedete, questa, vi dicevo prima che queste prima raccolte di salmi riflette un po' i primi 11 capitoli della Genesi, prima vi dicevo la creazione dell'uomo che è fatto a immagine di Dio, e adesso qui c'è un eco del diluvio. Questo viene espresso soprattutto nel Salmo 12 e nel Salmo 14. Ricordiamo il diluvio, no? Quando Dio vede che l'uomo è inguaribilmente peccato e si pente di averlo fatto. Ecco. Adonai vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni pensiero concepito dal loro cuore non era altro che male tutto il giorno. Genesi 6, 5. Cioè, c'è un uomo che è bambino di Dio e c'è l'uomo invece. Ecco, il Salterio è un'antropologia, sarebbe interessante proprio approfondire questa antropologia presentata e soprattutto in questi primi salmi si sviluppa questa antropologia. Dicevo dell'aspetto negativo che è presentato nel Salmo 12, dove si dice appunto che, versetto 2, non c'è più nessuno che ami Dio, è scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo, tra i Bene Adam, tra i figli dell'uomo. Oppure versetto 9, attorno si aggirano i malvagi e cresce la volgarità in mezzo ai figli d'uomo. E perciò appunto il Salmo 12 comincia col grido salvami Adonai. Salmo 14, l'ultimo di questa serie, comincia così, Adonai dal cielo si china sui figli d'uomo, i Bene Adam, per vedere se c'è un saggio, uno che cerchi Dio. Sono tutti traviati, tutti corrotti, non c'è chi agisca bene, neppure uno. E anche qui appunto la radice del male viene riconosciuta nell'ateismo. Dice lo stolto nel suo cuore, Dio non esiste. Perciò appunto la radice della violenza nasce dalla negazione di Dio. Termina così questa prima serie di salmi, ma termina con l'introduzione quasi alla seconda, perché alla fine del Salmo 14 il salmista pone la domanda: chi manderà da Sion la salvezza di Israele? E risponde: quando Adonai ristabilirà la sorte del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele. E cioè, per rispondere all'umanità che è inguaribilmente corrotta, come risposta al capitolo 11 della Genesi, della Torre di Babele, eccetera, comincia la storia del popolo di Dio e allora comincia la seconda raccolta che è incentrata sulla legge e sul Messia, poi c'è il Tempio e poi c'è appunto la strada della salvezza che Dio trova per in qualche modo per salvare l'uomo, ecco la strada, l'economia della salvezza. Appunto, i salmi che seguono, dal 15 in poi, raccontano come Dio ha cercato di salvare l'uomo irrimediabilmente perduto. Ecco, io vi ho esposto un po' quello che è la ricerca un po' dei miei anni sui salmi. Sempre più mi convinco che non sono messi lì a caso, ecco. Hanno c'è una loro teologia profonda che si tratta di scoprire. Siamo ancora però all'inizio, questo posto per ciascuno di voi, anche per leggere i legami che c'è tra un salmo e l'altro.
Professore, raccoglie qualche domanda.
Ci ha parlato della stoltezza, no? Come l'origine del male, del peccato, della negazione di Dio. E che cos'è la stoltezza?
Ferruccio?
Professore, la mia invece è una richiesta più che una domanda. Se le è possibile, se può, donarci la proclamazione del Salmo 8 in ebraico.
Una lettura.
Ci vorrebbe un ebreo qui in ogni modo è abbastanza semplice, posso farlo anch'io, sì. Adonai Adonenu Maadir Shimka Bekol Haaretz Asher Tenach Odeka Al Hashamayim Mipi Olelim VeYonekim Yisata Oz Leman Zorereka Leashbit Oyev UMitnakem Ki Yeraeh Shameka Maaseh Esbeoteka Yareha Bekokavim Asher Konanta Ma Enosh Ki tizkerenu, uven Adam, ki tipkedenu. Vatehaserehu me'at me'elohim, ve'kavod ve'hadar te'aterehu. Tamshilehu b'ma'aseh yadeka, kol shatta tatra gleka. Sone va la fim kullam, ve gam bahamot sadai. Si por shamaim udere hayam, over orehot yammim. Adonai adonenu, ma adir shinka, ve kol haares.